Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nelle ultime settimane stiamo guardando un pochettino in Marco. Siamo in Marco 10, voglio vedere un brano semplice, corto, ma buone lezioni per noi. La parola di Dio è una miniera di tesori, un avvenimento che conosciamo tutti, ma non la rende meno importante. E questo è Marco 10, 46 alla fine, a 52, e voglio notare un pezzo in Matteo che aggiunge un dettaglio. Quindi questo è si è chiamato qui il cieco di Gerico, mentre in Matteo sono i due ciechi di Gerico, e vedremo quello. Leggo in Marco 10:46. Gesù sta andando a Gerusalemme per essere crocifisso. Ci troviamo alla fine dei 3 anni di ministero. Sa proprio, Gerico era la strada che passavi poi per salire a Gerusalemme. Teniamo conto di quello. Quindi grande folle, era già straconosciuto. Giunsero così a Gerico. E come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo, il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Ed egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse: che cosa vuoi che io ti faccia? Ed il cieco gli disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Incredibile. C'è un uomo cieco? Gesù non ha fatto niente. Non ha fatto quell'intervento, niente. Ha solo parlato e quell'uomo cieco vedeva. Cioè, questo è incredibile. Questo non è un effetto speciale in un film. Veramente quell'uomo cieco, forse dalla nascita, forse solo da anni, ma cieco, oh, vedeva. In Matteo leggo una parte di questo. Mentre essi uscivano da Gerico, una grande folla li seguì, ed ecco due ciechi che sedevano lungo la strada. Avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare dicendo: abbi pietà di noi, signori figli di Davide. E poi la storia continua più o meno uguale, solo che c'erano due. Allora, passiamo alcuni minuti esaminando questo, perché c'è per noi qui. Prima di tutto, buona domanda, c'è un problema? Pensate a questo, c'è un problema che Matteo dice c'erano due ciechi a Gerico, e Marco dice un certo figlio di Timeo, Bartimeo, il cieco, sedeva lungo la strada. C'è un problema in questo? È la verità? O c'è un conflitto? Pensate. Non dobbiamo... No, dobbiamo pensarci. Perché la gente dirà, persone hanno parlato con me di questo. Quindi, no, non c'è conflitto. Ma su quale base dico quello? Se è vero, su quale base posso dire che non c'è conflitto? se qualcuno sta raccontando di stasera e dice: mentre Marco ascoltavo, Diego stava nella seconda fila e ascoltava attentamente e poi fece una domanda. E qualcun altro racconta e dice: mentre Marco insegnava, Diego e Alessandra si sedettero nella seconda fila e entrambi e fecero delle domande. C'è un conflitto? Uno che non è vero? Se supponiamo che tutti e due fanno domande. Allora, è vero dire durante lo studio o dopo lo studio, quello che sia, Diego fece una domanda. È falso raccontare quello? Allo studio mercoledì. È falso o è vero? È verissimo. E se qualcun altro dice: ah, allo studio mercoledì sera Diego e Alessandra fecero domande. È vero? Sì, l'uno non contraddice l'altro per niente. Uno mette l'enfasi su Diego solo e l'altro menziona tutti e due. O magari non dice neanche i nomi. Durante lo studio due persone fecero domande. E un altro dice: durante lo studio Diego fece domande. Quindi è importante dire, questo non è in nessun senso una contraddizione. Uno menziona due persone, l'altro mette enfasi su una persona e dà perfino il nome. Quindi non c'è contraddizione qui. Ok, prima cosa è quello. Seconda cosa, solo per aiutarci a capire. Gerico. Dov'è Gerico? È accanto a un mare. Quale mare? Non è scritto qui. Qualcuno sa dove è Gerico? Io sono stato lì. Dove è Gerico? Accanto a quale mare?
Mar Morto.
Perché si chiama Mar Morto?
Perché c'è così tanto sale che non vive niente.
C'è così tanto sale che non c'è quasi niente. C'è qualche animale, però quasi niente. Infatti tu galleggi in modo incredibilmente fuori dall'acqua, perché con il sale vuol dire quello. Ma qualcuno sa a livello di livello sopra o sotto il mare c'è Gerico? Gerico è la città più bassa del mondo. E sapete quanto è sotto livello del mare? Sotto livello del mare? 258 metri sotto livello del mare. Non è poco, no? È sotto livello del mare. Se si facesse un canale da lì fino al mare, si riempirebbe con acqua. Gerusalemme è circa, Gerusalemme è un po' collinoso, ma 85 metri sopra il livello di mare, che vuol dire che c'è un dislivello dall'uno all'altro a più di 1000 metri, che io ho fatto quelle 1000 metri in bicicletta, ok? Era un pochettino più giovane, sì, era 1975, gennaio per essere preciso, e mentre andavo in bici su questa salita c'era un uomo con un camion pieno di arance. E io in bici e non servivano le mani, se andando sulla montagna, 1000 metri di dislivello, e lui mi gettava arance, che li prendevo, e lui ero dietro questo camion, e lui mi gettava arance, e li prendevo, li mettevo nelle borse, per condividere dopo, mi ricordo Gerico. Quindi, 1000 metri, Gesù stava andando a Gerusalemme per quale scopo? Questo è l'ultimo viaggio a Gerusalemme, alla croce. Stava andando alla croce e lui sapeva esattamente, andiamo su, arriviamo qui, adesso iniziamo quella salita là e vado ad essere arrestato, maltrattato, oltraggiato, battuto e poi ucciso per poi risuscitare. La gente era tutto Gesù, Gesù, ma Gesù non era superficiale, lui sapeva quello che stava facendo. Un cieco, in quell'epoca, esisteva la pensione sociale per i ciechi, disabilità? Non c'era nulla, non c'era, lo Stato non dava soldi ai ciechi, ai disabili. E quindi cosa faceva lui? Abbiamo appena letto, per sopravvivere, per avere il cibo da mangiare, cosa faceva? Mendicava. Lui, magari la mattina, un cieco, un paralitico dovevano portare. Lui poteva andare, conosceva la via, arrivava lì e sentiva, ecco sono qui al posto dove passa tanta persone oggi, si sedeva lì e sentiva passare monete, cioè tutto oggi, tutto il giorno stava lì chiedendo elemosine. Però stando lì le persone fermavano la strada principale vicino alla porta, ascoltava le persone. Gesù era famosissimo e tutti parlavano di Gesù, tutti, perfino fuori Israele. Ricordate che la gente fuori Israele sono venuti, conoscevano di Gesù. E questo uomo non era impuro, quindi poteva andare nella sinagoga. Era un giudeo e si capisce che era un giudeo, credeva in Dio, quindi andava, immagino, proprio in sinagoga e negli anni conosceva le profezie. I giudei leggevano le profezie, fra l'altro, e conosceva che arriverebbe il Messia, che veniva chiamato figlio di Davide. Dio aveva parlato a Davide che avrebbe suscitato il Messia come discendente di lui. Quindi aveva il titolo del Messia, del Cristo, figlio di Davide. Quel titolo era riservato per il Cristo, non era per chiunque. Davide aveva tanti discendenti, ma non erano il figlio di Davide, quello era il Cristo, il Messia, Dio incarnato. Gesù non era riconosciuto dalla gente. Aveva spiegato ai suoi discepoli, chi dice la gente che io sia? Alcuni Elia, alcuni un profeta, voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Pietro aveva risposto e detto, non è carne e sangue che ti ha rivelato questo, ma è mio Padre in cielo. Cioè Pietro, il fatto che tu capisci quello è una rivelazione dal mio Padre. Quindi la folla, Gesù, ma non vedevano Gesù come il figlio di Davide, non vedevano Gesù come il Cristo. Loro vedevano con gli occhi, ma non con il cuore. Vedi questo uomo ci. Sì, quindi questo uomo emarginato dalla società, no? Non era bello essere povero in quell'epoca. Questo uomo seduto per la strada, ma negli anni aveva conosciuto le profezie del figlio di Davide e da 3 anni aveva sentito dire di questo Gesù. Non è Gesù Cristo qui, è Gesù. Non era conosciuto come Gesù il Cristo, era Gesù. Ma questo uomo aveva sentito di quel Gesù. Ha detto, ma quel Gesù, i miracoli che fa, ho sentito, ma quei miracoli sono i miracoli che leggiamo tipo in Isaia, che farà il Cristo, che farà Dio quando verrà alla terra. Io mi ricordo nella sinagoga quando leggevano Isaia e dicevano quello, ma quello che mi stanno raccontando di questo Gesù, quest'ultimo anno, lui ha fatto quei miracoli. E così lui sta lì. Seduto mendicando, 47, rilego 47. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora sta seduto lì e c'è una folla, centinaia e centinaia di persone, probabilmente, forse migliaia di persone, camminavano e lui, cos'è? Ma senti una folla e qualcuno, è Gesù, il Nazareno, Gesù, il Gesù di cui sento parlare questi anni, lui è il figlio di Davide. E quindi questo uomo comincia a gridare. Sente la folla, lui non sa dove è Gesù in questa folla, non vede, ma sente la folla, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, Gesù, figlio di Davide, io grido così mi sentirà. Questo cieco vedeva benissimo, lui vedeva più di tutti gli altri, vedeva con la fede. Lui capiva Nella società era emarginato, lui non poteva leggere o scrivere, ma poteva ascoltare e aveva ascoltato la lettura delle scritture, aveva creduto, quindi quando sentiva di quello che aveva fatto Gesù ha detto, è quello che è scritto nelle profezie. Tu leggi come una cosa meccanica o leggi per vedere Dio nella tua vita? Ho visto scritto, non scrivo in Facebook, ma oggi ho scritto in Facebook, e qualcuno ha detto, se uno parla in un'altra lingua miracolosa, questo vuol dire che è riempito di Spirito Santo. E io ho scritto, se uno abbandona il suo peccato e cammina in santità, se uno orgoglioso diventa umile, se uno egoista diventa pieno di amore per gli altri, se un timido diventa coraggioso, questo vuol dire che è riempito con lo Spirito Santo. Quindi ho scritto oggi in Facebook che di solito non faccio. No? È tutto bello volere qualcosa di miracoloso che posso vantarmi, ma cosa sta facendo Dio? Sta santificando. Sta santificando. E quando leggo la Bibbia, vedo Dio, vedo il suo amore, vedo la sua potenza, vedo il suo cuore che mi colpisce. Questo uomo fu colpito da quello che aveva sentito di Gesù. Io sono colpito di quello che io sento di Gesù? Sono colpito? Sono un bravo cristiano che so difendere le mie dottrine e la mia denominazione e la mia chiesa? O sono preso con chi è questo Gesù che è venuto per i miei peccati? Questo uomo ha capito Gesù, è il Cristo. Lui chiede, abbia pietà di me. Cosa sta chiedendo? Cosa chiedi tu? Cosa vuol dire abbi pietà? Cosa stai dicendo per quanto riguarda quello che come chiede e cosa sta pretendendo da Dio? Cosa pretende? Se Dio dice abbi pietà, cosa pretendi? Non stai pretendendo nulla. Tu dici, Signore, abbi pietà. Cioè, vuoi, fai quello che devi tu fare. Se tu vuoi darmi una goccia, accetto una goccia. Se vuoi darmi un secchio, accetto un secchio. Dammi quello che tu ritieni giusto. Non pretende. Io accetterò qualunque cosa che mi dai, compreso nulla. Abbi pietà di me. Non mi agito se mi dai meno che di quello che vorrei. Lui viene a Gesù, figlio di Davide, chiedendo solo pietà. Non dammi quello che merito. Io non merito il bene. No. Hai mai sentito qualcuno, forse quella persona che abita in casa tua, che lo vedi nello specchio del bagno? Hai mai sentito quella persona dire o pensare, non è giusto, non è giusto che mi tratta così? Hai mai avuto quel pensiero? Che non è giusto che tu venga trattato così? Perché se tu pensi, ma perché no? Non mi rispetta, non mi tratta come dovrebbe? Perché tu stai dicendo, io merito di meglio, veramente? Veramente? Meriti di meglio davanti a Dio? Alla luce di tutti i tuoi peccati, tu meriti di meglio? È Dio che gestisce le prove che abbiamo. Tu meriti di meglio? Non dice nulla di peccato di questo uomo. Certamente non era un ladro. Dubito tanto che sia stato un adultero, cioè è un uomo così, un povero, ma lui si vedeva come, io non merito nulla, nulla da te Gesù, quindi ti chiedo solo una cosa, abbia pietà di me. Questo è il cuore che Gesù cerca. Quale cuore abbiamo noi? Quale cuore abbiamo noi? Allora, cercare Gesù sempre ci porterà ad avere opposizioni. Se tu cerchi Gesù avrai opposizioni. Leggiamo 48. Lui sta lì gridando, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Cosa succede? Versetto 48. E molti lo sgridavano affinché tacesse. Ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano affinché tacesse. Zitto! Zitto! Smettila! Zitto! Smettila! Non chiamare Gesù! Allora, se uno cerca Gesù, sia per la salvezza che per la crescita, ci sarà opposizione. Allora, chi ci oppone più di tutti gli altri a cercare Gesù? Come i credenti a cercare più di Gesù. Chi ci oppone più di tutti gli altri?
Il nostro peccato.
La nostra carne. Nessuno ci oppone nella ricerca di più di Gesù quanto la nostra carne, il nostro orgoglio. Quante persone non vogliono arrendersi, sanno, ma non vogliono arrendersi. Non vogliono. Sì, vorrebbero più di Gesù, ma non al punto di umiliarsi. E così non hanno più di Gesù. Certo, a volte anche le persone ostacolano, soprattutto se uno sta cercando Cristo. La famiglia, no! Un giovane adulto. Ti abbiamo insegnato da 20 anni, da 25 anni, tu abbandoni tutto quello che abbiamo insegnato. Questo è il tradimento della tua famiglia. Ho sentito questo tante volte di giovani che cercavano Gesù. No? Amici disprezzano. In primo Pietro parla di quelli, l'ex compagnia, che parlano male di voi perché non coriate con loro agli stessi accessi come prima. Ci sarà sempre opposizione. La società quanto attacca. Soprattutto la carne. Il nostro peccato ci oppone, ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare come Bartimeo. Quando la gente diceva, taci, smetti di chiamare Gesù. E cosa dice? Egli gridava ancora più forte. Lui rischiava problemi, persecuzioni e tutto, poteva venire a dare calci a lui. Cioè lui per terra, seduto, non vede, uno viene e gli dà calci. Gli dà una botta, smettila! Ma lui non aveva timore. No, io ho bisogno di Gesù, il figlio di Davide. Quindi lui gridava più forte. Se vuoi più di Gesù, devi combattere la tua carne. Devi combattere il tuo orgoglio. Devi umiliarti. Ma conviene. Infatti, come reagisce Gesù quando sente questo uomo gridare? Conosceva già tutto. 49. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli, fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora, non è detto che erano le stesse persone, la folla era grande. Forse erano quello vicini a questo cieco che, smettila, mentre erano quelli intorno a Gesù che gridavano, fatti animo, non lo so, però c'erano le persone che Gesù fermatosi, questo è bello, Gesù stava andando ma si ferma e ordinò che lo si chiamasse, chiamate quell'uomo, fatelo venire da me, ordinò che se lo si chiamasse, perché in questo caso andando a Gerusalemme non voleva fare questo miracolo in segreto. In mezzo alla folla, chiamatelo. Altre occasioni portava un altro cieco fuori dalla folla, quello che toccava gli occhi, se ricordate, si buttava. Questa volta, no, portatelo qui in mezzo alla folla. Sto andando alla croce e voglio che sia visibile chi sono, così la gente possa credere. Quindi chiama, e quindi la gente, fatti animo, alzati, egli ti chiama. Quando tu vai a Gesù con un cuore umile, chiedendo pietà, non insistendo su un certo risultato, umilmente, con fede, glorificando lo figlio di Davide, accetto quello che vuoi farmi. Quando tu vai a Gesù così, Gesù ti chiamerà, Gesù ti accoglierà. Gesù toglierà via l'opposizione per far sì che tu arrivi a Gesù. Questo è il cuore di Gesù. Nessuna opposizione può tenerti da Gesù se tu hai quel cuore come questo uomo. Quanto potere aveva questo uomo? Lui andava in palestra. Un cieco andava in palestra, secondo te? Non credo proprio. Questo non era forte. E anche se fosse, non era forte, ma anche se fosse forte cercando di dare i pugni, basta che uno che vede sta lì. Questo uomo non aveva poteri, non aveva soldi, faceva mendicante, ma lui aveva fede. E se tu hai fede, tu arriverai a Gesù. Questo è il cuore di Gesù. Ci pensa Gesù a far sì che tu arrivi. Fa sì che vieni da me. Questo è Gesù. Allora, Gesù ha aperto la porta. Cosa fa Bartimeo? 50. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. Mi piace quella scena. Questo uomo seduto per terra, con il suo vestito, una specie di cappotto o qualcosa intorno a sé. Ricordate, era marzo, aprile, nostro Pasqua quasi, quindi ancora fresco. E lui butta fuori. Perché butta fuori? Pensate, se butta fuori saprà trovare questo vestito dopo. Uno, non importava. Numero due, non voleva nessun ostacolo ad andare direttamente a Gesù senza impedimento. E lui butta via, getta via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. Fammi arrivare, fammi arrivare. E qualcuno lo dirigono la direzione giusta. E lui va a Gesù. Va a Gesù con grande fede, va a Gesù senza fermarsi, va a Gesù direttamente in base a quello che poteva capire, in base a quello che poteva capire, che non vedeva Gesù ancora, ma sapeva più o meno la direzione, e lui butta via ogni ostacolo per andare. Come che vai tu a Gesù? Vai con tutto cuore? O stai seduto? No, tu vieni qua, o ricevi l'ordine, lascia tutto e vieni qua. No, 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 tu vieni qua, Gesù. Cosa fai quando Gesù ti dice di lasciare qualcosa e andare a Lui? Abbiamo visto l'altra settimana il giovane ricco. Gesù ha detto a lui, vieni a me, lascia lì i tuoi soldi, vai a vendere tutto quello che hai, dai loro ai poveri, lascia lì tutti i soldi, poi vieni a me e avrai la vita eterna. E l'uomo, no, 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 io resto qui con i miei soldi, ma tu vieni qua con la vita eterna. No, no, no. Vuoi la vita eterna? Lascia. Giovane ricco non ha voluto lasciare. Questo uomo ha buttato probabilmente l'unica cosa che possedeva nella vita. Un vestito. Ha buttato via per andare a Gesù. Come che vai tu a Gesù? Poi, cosa fa Gesù? Questo è il cuore di Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse, che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse, Rabboni, che io recuperi la vista. Questo uomo, Gesù vede il suo cuore. Dimmi tu, concentra. Gesù spesso, cosa vuoi che io faccia? Spesso faceva quella domanda. Perché voleva la persona concentrarsi su di lui. E questo uomo cieco, con grande fede, può un cieco recuperare la vista? In una giornata, in un'epoca in cui medicine così non esistevano, né interventi né medicine, ma era possibile? Era possibile per un cieco di recuperare la vista? Non c'erano interventi, non c'erano medicine che possono fare un cieco di... Quindi, cosa stava chiedendo? Una cosa ragionevole, una cosa impossibile? Completamente impossibile! Ma lui aveva fede! Rabboni, cosa vuoi? Io voglio che io recuperi la vista. E tu puoi fare quello? Ho sentito di te. Tu sei il figlio di Davide, è scritto di te in Isaia, che tu fai recuperare la vista ai ciechi, fai parlare i sordi, fai camminare i paralizzati. Oh, allora io so chi sei. Tu sei quel figlio di Davide, profetizzato. Allora io voglio che tu faccia a me quello che tu puoi fare. Fede. Non diceva, io vorrei recuperare la vista, ma è impossibile. È impossibile, ma non per te. Non per te. Allora, attenzione. Vuol dire che dobbiamo pregare a Gesù, toglimi tutti i problemi, guarisci ogni volta che chiunque si ammala. Scusate,
Se bastasse la fede per avere la guarigione, un vero credente con fede morirebbe mai? O i suoi cari? Se bastasse la fede, e siamo alla fine noi che determiniamo come Dio fa in base alla nostra fede, e se abbiamo abbastanza fede, Dio fa quello che chiediamo. Perciò mia moglie, abbiamo 65 anni, 60, 75, 85, 95, 105, e si ammala, Signore ti prego, guariscila, e io ho fede, non morirebbe mai. Allora, che tutti i suoi giorni sono scritti nel libro, nella mia vita è la stessa cosa, sono scritti nel libro di Dio prima della mia nascita, cosa c'entra? Cosa vuol dire che nel libro, ma non posso farla morire finché tu manchi fede? Oppure fede non vuol dire avere tutto quello che voglio io. Vuol dire che mi fido di Dio, di quello che fa. Ricordate quello che aveva chiesto. Ha chiesto pietà. Non pretendo nulla. Ma Gesù, allora, ma cosa vorresti io? Vorrei che io recuperi la vista. Benissimo. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Incredibile. Gesù non fa niente, non fa niente, non fa un'operazione, non mette la mano sulla testa, dice solo, va, va, la tua fede ti ha salvato. La guarigione è un po' in più. Ti ho dato una cosa che non hai chiesto. Ti ha salvato. Cosa fece Gesù quando gli amici calarono quell'uomo paralitico, avendo scoperchiato il tetto, e lo lasciano calare davanti a Gesù? Cosa disse Gesù a quell'uomo? Vedendo la loro fede, dice, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ricordate? Loro calano questo uomo di fronte a Gesù in quella casa affollata, e Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati. Qui dice, la tua fede ti ha salvato. Oh, come cosa in più, vedi anche. In quell'istante recuperò la vista. Vedeva Gesù. E si mise a seguire Gesù per la via. Gesù ha detto, va, la tua fede ti ha salvato. E lui vede Gesù, no, io vado dove vai tu. Ti seguo. Gesù aveva quella compassione, quella potenza che questo uomo sapeva che Gesù aveva, perché aveva capito, tu sei il figlio di Davide, tu sei il Cristo, il Messia. Come vedi Gesù tu? Allora, o me o Serena, un domani, può essere domani, può essere fra 30 anni, ma un giorno uno di noi in qualche modo prenderà qualcosa che sarà mortale. E l'altro può pregare quanto vuole, ma quello sarà il giorno di Dio. E non sarà mica mancanza di fede, ma quel giorno stabilito da Dio, se è Serena per primo, viceversa se è me, io posso pregare quanto voglio, ma quel giorno dice no, ho stabilito che oggi è il giorno che porto Serena fuori da questa terra. E non sarà mancanza di fede, non sarà il giorno di Dio di salvarla fisicamente. No, ho finito quello che stavo facendo lei sulla terra. O sarà io per primo, Dio sa. Ma questo uomo aveva fede e Gesù davanti a tutti lo ha dato la vista e lo ha salvato, perché Gesù stava per andare alla croce, perché se no non avrebbe potuto salvarlo. Se non stessi andando alla croce non avrebbe potuto salvarlo dei suoi peccati, perché era colpevole e dovevano essere pagati, ma Gesù stava andando proprio per pagare. Aggiungo un dettaglio dallo stesso avvenimento in Luca 18:43, all'istante egli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo vedendo questo diede lode a Dio. Piccolo dettaglio che Luca aggiunge. Questo uomo seguiva Gesù glorificando Dio e tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. E piccolo commento, cos'è il frutto spirituale? Sappiamo questo. Che cos'è frutto spirituale?
Aiutare altri a vedere Dio, a vedere Cristo.
Aiutare altri a vedere più di Dio, più di Cristo. Può essere una parola, può essere un aiuto pratico, può essere avere misericordia, può essere un aiuto economico, ma aiutare altri a vedere più di Cristo. Quando tu fai un'opera e non vedono te, oh, quando sei stato grande, quando sei stato un aiuto, va bene, oh grazie, Dio mi ha provveduto tramite te, gloria a Dio, ha risposto, Dio, quando vedono Dio, è un frutto spirituale. Se innalzano te, non è un frutto spirituale. Se vedono più di Dio, è un frutto spirituale. E allora qui, il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Infatti Gesù, pur essendo Dio incarnato sulla terra, spingeva la gloria al Padre. Interessante. Oh, come la mia vita, come la tua vita? Tramite te le persone danno gloria a Dio? Vedono più di Cristo in te? Noi possiamo predicare alla gente, possiamo predicare in casa, possiamo predicare con la moglie, con il marito, possiamo predicare agli altri credenti, possiamo predicare ai non credenti e possiamo dire cose vere, ma vedono più di Cristo in noi? Io posso vantarmi, io posso essere più bravo di te e vincere argomenti dottrinali. Tu sbagli, io ho ragione, io posso, sono più bravo a conoscere le scritture e posso vantarmi. Non vedono Dio, non vedono Dio. Posso avere ragioni, ma il mio cuore non sta veramente cercando di glorificare Dio. Voglio far vedere che io ho ragione e magari forse ho ragione. Ma non vedono Cristo così. Vedono Gesù nella tua vita. Le persone vedono Gesù. Qui c'è un uomo. Spesso capita che Dio ci mostra qualcuno che in sé non era mica innalzato nella società. Un uomo povero, mendicante, cieco. Ed è un ottimo esempio per noi. Come si va a Gesù? Si va con fede. Si va riconoscendo chi è Gesù, si va non pretendendo nulla, ma chiedendo solo pietà, che vuol dire accettare quello che Dio sceglie di darci. Gesù accoglie quella persona. Si va combattendo contro l'opposizione, che di solito viene da dentro noi, anche da fuori. Ma dice, no, io voglio Gesù, io voglio Gesù. Allora, in Bartimeo, vediamo un esempio per noi. Un esempio da seguire e prego che lo seguiremo. Preghiamo. Di nuovo devo solo lodarti, oh Padre, per questo esempio di questo uomo, un uomo non famoso, ormai lo è, ma non era, un uomo senza potere politico, senza potere economico, senza grandi studi, no, questo era un uomo semplice, povero, cieco, ma un uomo con fede, che aveva ascoltato gli insegnamenti dalla parola di Dio, aveva incassato nel cuore, in modo che quando sentiva di questo Gesù, ha detto, quel Gesù, lui sta adempiendo le profezie del Cristo. Aveva capito quello che gli altri non avevano capito. O che possiamo essere così, che possiamo essere persone della parola, che lasciamo che la parola di Cristo dimora abbondantemente, copiosamente in noi, o che possiamo avere un cuore di umiltà come quell'uomo, che andiamo a Gesù umilmente ma con fede. Andiamo a Gesù lodandolo, figlio di Davide, che andiamo a Gesù umilmente. Fai quello che vuoi tu. Ti chiedo solo pietà. Aiutaci a seguire l'esempio di Bartimeo, a combattere contro l'opposizione che molto spesso viene dalla nostra carne. Aiutaci, avendo ricevuto da Cristo, a seguirlo e glorificare Dio. Aiutaci a camminare come questo uomo che era cieco, ma poi vedeva. Grazie per il suo esempio, grazie per la tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.